Sono sempre affascinato dalle immagini che Gesù usa nei Vangeli, le immagini dei granali, dell'erba che cresce, degli uccelli del cielo, perché sembra quasi a volerci dire che tutto quello che ci occorre già c'è. Gesù usa sempre immagini della creazione naturale, vere, autentiche, e forse è l'invito a cercare quello di cui abbiamo bisogno in quello che già c'è. E particolarmente mi piace in questo Vangelo perché è proprio un inno alla vita vera, alla vita reale, a quella vita che è essenziale, che non ha nulla di superfluo. Se solo noi seguissimo questi imperativi che Gesù in questo Vangelo ci suggerisce, probabilmente possiamo fare un passo in più per migliorarci. Per 4 volte Gesù in tutto il Vangelo dice non preoccupatevi, che nella traduzione prima di questa era non affannatevi, preoccuparsi e affannarsi è la stessa cosa. 4 volte ce lo dice non preoccupatevi, non preoccupatevi, in maniera decisa, forte, e sono imperativi in negativo. Poi c'è un imperativo in positivo nel Vangelo che è cercate. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato in aggiunta. Ma ci sono altri 2 verbi imperativi che a volte vengono sottovalutati in questo brano del Vangelo, che invece per me sembrano essere la risposta all'affanno, al preoccuparci, che è guardate e osservate, guardate gli uccelli del cielo e osservate i cigni del campo. Qualcosa che ha a che fare con lo sguardo, con gli occhi, guardate, osservate, sì, perché chi si preoccupa non osserva, non guarda, chi si preoccupa va di fretta, e la fretta è il peggior nemico della vita, la velocità è il peggior nemico della nostra esistenza, perché chi non è preoccupato, chi sceglie di non preoccuparsi, usa lo sguardo, usa l'osservare la vita, osservare le cose, a guardare negli occhi, a spostare. Ecco, la fretta è per chi si preoccupa, la sosta è per chi gode della vita presente, che non sta lì tanto a prepararsi all'avvenire. Mi sembra a volte che noi viviamo questa vita per prepararci a chissà che cosa. Stiamo in ansia ogni giorno per preparare qualcosa che non so ancora bene che cosa stiamo preparando, ed entriamo in ansia perché ci affanniamo, ci preoccupiamo prima di fare le cose. Stiamo lì ad analizzare, a spellare, a decidere, a programmare, a voler gestire tutta la nostra esistenza. Perché cosa? Per un futuro che è sempre domani. È come se noi non riuscissimo più a godere del momento presente, come a dire che il DNA di ciascuno di noi è fatto di preoccupazione. Fateci caso, una delle parole più frequenti nel nostro vocabolario, anche nelle nostre relazioni, sono preoccupato. Mi preoccupa questa cosa, sono preoccupato per i miei figli, sono preoccupato per il lavoro, sono preoccupato per questa situazione politica, sono preoccupato per la Chiesa, sono preoccupato di me stesso, preoccupato, preoccupato. Ma forse il Signore vuole che noi non ci preoccupiamo, ma cominciamo ad occuparci della vita, occuparci dei miei figli, occuparci della situazione politica, occuparci della mia fede, occuparci delle relazioni con gli altri. C'è una bella differenza tra il preoccuparci e l'occuparci. Il preoccuparci è sempre un rimandare. Mi preoccupano le cose, entro in ansia, è come se quelle cose non vengono mai risolte. L'occuparci significa colgo quello che c'è, mi occupo di te ora, in questo momento, mi occupo di questo problema ora, non mi preoccupa. Allora è geniale Gesù, è geniale perché ci invita fortemente a dire non preoccupatevi. Non state lì in ansia sempre nel preoccuparvi, perché chi si preoccupa soffre 2 volte, prima e dopo. Forse bisognerebbe occuparci semplicemente, perché noi abbiamo confuso la preoccupazione preoccuparci con un senso di responsabilità. Ci hanno convinto, e noi ci stiamo convincendo, che chi è responsabile si preoccupa prima e si preoccupa pure parecchio, perché pensiamo che preoccuparci significa diventare persone responsabili. Chi non si preoccupa non è responsabile, è un inganno. È il preoccuparci che non si fa essere responsabili. L'uomo e la donna responsabili sono chi si occupa, non chi si preoccupa. Invece noi siamo sempre lì con quell'idea che prevenire è meglio che curare. Ebbene, passiamo una vita a prevenire noi, passiamo una vita a preoccuparci, a stare lì sempre a capire e a gestire, a controllare tutto, perché in gravidanza ci preoccupiamo quando ci sfugge la vita, quando ci sfuggono le relazioni e gli affetti che noi vogliamo gestire, che vogliamo controllare. Fateci caso, proviamo a scendere un attimo e dirci: quando sono realmente preoccupato? Quando non gestisco più? Quando non vanno le cose secondo i miei programmi, secondo le mie fatiche, secondo i miei affanni? Ma forse il Signore questa sera ci sta dicendo che dobbiamo ritornare a comprenderci, che noi siamo precari, che noi siamo di passaggio, che non siamo eterni. Ogni volta che leggo questo brano del Vangelo mi viene sempre in mente, quante volte ve l'ho detto, ma me lo dico a me stesso, perché serve soprattutto a me, quella famosa maglietta: Dio c'è, ma non sei tu, rilassati. Cioè, forse è proprio questo rilassarci che ci manca da troppo tempo. Noi pensiamo di essere Dio, di gestire gli affetti, di gestire le relazioni, di indirizzare gli altri, e che gli altri devono fare e andare nella direzione che io ho pensato per loro. Pensiamo che i nostri figli debbano fare sempre quello che noi abbiamo pensato per loro. Pensiamo che mio marito o mia moglie deve fare esattamente quello che io ho pensato per lei o per lui. I miei amici sono amici soltanto se loro fanno quello che io ho pensato per loro, che ho programmato per loro. È una vita preoccupata questa, che ci allontana dal rilassarci e godere invece delle immagini della creazione, che invece ci mandano oltre. Basterebbe guardarci attorno. Ecco perché Gesù dice: guardate gli uccelli del cielo, non mietono, non faticano, non si preoccupano, eppure il Padre vostro li nutre. Guardate i cigni del campo, non filano, non faticano, eppure guardate la bellezza che hanno. A dire, esagero, Gesù, come provocazione forte, no? A dire: ritornate all'essenziale, perché forse ci stiamo preoccupando della cornice, non della vita. Perché della vita non bisogna preoccuparci, bisogna, ripeto, occuparci. E allora Gesù ci invita ad andare oltre. L'invito di Gesù è entrare in una dimensione nuova, che è la dimensione dell'incantamento. Ecco, dovremmo imparare a incantarci della vita, a rimanere incantati, a godere di quello che la vita continuamente ci dà in quel momento, altrimenti ci sfugge. È l'incantamento della vita, della bellezza e della libertà che ci fa vincere l'affanno, quell'ansia e quell'eccessivo preoccuparci. È l'invito chiaro, ci fu molto concreto: ci preoccupiamo del cibo, del vestito, ci preoccupiamo di cose che chiaramente sono utili, non indispensabili, perché forse c'è qualcosa di più indispensabile, e forse è proprio quello che Gesù questa sera vuole condividere con noi, a dirci innanzitutto che Dio è il Padre. Dio è un Padre. Forse noi ce lo siamo dimenticati, diciamo: ma guarda, ma se si occupa degli uccelli, dei cigni del campo, di questi alberi, di questo tramonto, di queste stelle, ma come fa a non preoccuparsi di me? Stupenda la prima lettura. Una madre può anche dimenticarsi del proprio figlio, ma io non dimenticherò mai di te. La questione, sapete qual è? È di chi noi ci stiamo fidando. Ci stiamo fidando di un Dio che sappiamo che non ci abbandona e che sarà sempre lì a dare il meglio di sé e tutto di sé perché i nostri corticircuiti e i nostri problemi si risolvano? Oppure ci fidiamo della ricchezza di Mammona? Perché la vecchia traduzione, che mi piaceva un po' di più, diceva: non si possono servire due padroni. Non puoi servire Dio in mammona. Scegli di fidarti o ti fidi di Dio e quindi sai che Lui conosce tutto di te e sa quello di cui tu hai bisogno prima ancora che glielo chiediate. A volte noi non ci crediamo in quei momenti di tempesta, di dolore e di forte stress, pensiamo che Dio non c'è. Dio sa quello di cui tu hai bisogno proprio in quel momento, Lui lo sa. Oppure stai lì a fidarti di mammona. Mi piace il termine mammona perché ce lo spiega meglio, perché ricchezza non intende quello che Gesù, penso, in ebraico voleva condividerci. Mammona ha l'idea dei mammoni, appunto. I mammoni sono quelli che sono attaccati alle gonne delle madri anche a 50-60 anni, no? Che stanno sempre lì attaccati alla gonna della madre. Beh, mammona ha significato di questo, cioè dell'attaccamento forte al denaro, all'avidità. Il mammone dà l'idea della chiusura, come a dire più ho e meglio sto, è l'avere che mi fa essere felice, è un inganno. Per quanto le cose materiali ci servono, non sono indispensabili. Ci servono, è chiaro, per campare, per vivere, ma tutti, nessuno è contrario a questo. Ma quando il lavoro ci rende schiavi, non più liberi, non è più lavoro. Quando noi rendiamo il denaro e l'avere, la ricchezza, un'ossessione, diventa un assoluto per noi, si sostituisce a Dio e ogni mattina sto sempre lì a pensare come guadagnare un po' di più, come avere qualcosa in più, come proteggere le proprietà che ho, le cose materiali che ho. È chiaro che tu ti stai fidando di mammona. Sei un mammone che non riesce a essere libero dal denaro, dalle cose materiali, ma tu esisti lo stesso, tu campi uguale, ma come campi? Campi bene, perché la libertà è la bellezza che ti fa essere uomo, non l'avere. Tanto che noi abbiamo mistificato e confuso ormai anche i termini, anche le parole le abbiamo ormai corrotte, perché noi abbiamo confuso il benessere con il benavere. Il benessere noi lo intendiamo come chi sta nel benessere, cioè c'è i soldi, sta bene, ma il benessere è qualcosa di interno. Il benavere è quello che non ci piace. Quindi noi non vogliamo il benessere, noi cerchiamo il benavere. E forse il benessere è quello che invece noi dobbiamo cercare. Si alimenta di bellezza e di libertà il benessere. Mentre quello che noi cerchiamo e che viviamo è il bene avere, che pensiamo che più ho, meglio sto, o quel poco che ho lo devo tenere stretto a me. E questo è quello che ci fa preoccupare, che ci fa essere affannati, che ci fa essere stanchi, che a volte ci porta ad essere anche l'uno con l'altro cattivi. Per difendere cose, fateci caso, la maggior parte dei nostri litigi sono sempre su questioni materiali o questioni di gestione delle relazioni, degli affetti degli altri, come se io potessi avere il potere di gestire l'amore di uno, l'amore di un altro, come a dire io ti posseggo. Noi non possediamo nulla, capite? Noi rapportiamo il modo di relazionarci con le cose anche a livello umano e pensiamo che io posso possedere le persone e posso farne quello che io voglio. Calmi, perché qui stiamo andando veramente su una deriva mentale assurda. Io non potrò mai possedere l'altro, anzi, il vero amore è se hai una persona e se ti vuoi bene, devi lasciarla andare se lei se ne vuole andare. Questo è l'amore vero, non il possesso, non il trattenere, perché Gesù ci invita fortemente a questo, anche per il cielo e i cibi del campo. Il trattenere e il costringere fa morire l'amore, fa morire l'affetto, fa morire la felicità, sia delle cose materiali, che noi invece pensiamo che più accumuliamo e più stiamo bene, ma anche dei rapporti umani. I rapporti umani non si stringono, si allargano, si lasciano liberi, si lasciano respirare. Ecco perché Gesù ci viene da morire all'idea di libertà e ci dice fortemente: siate come gli uccelli del cielo, liberi, leggeri, e ricordati di essere precario. di essere una persona che non è eterna. E sì, bello come ci chiede il canto, è la bellezza che dobbiamo cercare. E concludo con questa frase straordinaria di Gesù: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Quel prima non sta in senso temporale, cioè cerca prima il regno di Dio e poi tutte le altre cose, ma quel prima è in senso di primato, cioè il primato c'è da Dio e la giustizia. Il primato non è una cosa temporale. Allora forse è proprio questa la direzione giusta, quella di cercare il regno di Dio e la sua giustizia come primato, è quello che ci dà il cuore. E questo significa considerare Dio come padre, come un padre che ha cura di me. Figurati, se Dio si occupa degli uccelli del cielo e dei giri del campo, delle cose minime, Dio cura i dettagli, cura le piccole cose, Dio attento ai piccoli. È una bestemmia dire Dio si è dimenticato di me. Dio non si dimentica di nulla. Dio è quello che è capace di vedere una formica nera su una pietra nera di notte. Lui la vede, ma la vede perché ha cura, perché gli vuole bene, perché gli sta a cuore. E lo stesso fa per noi. È solo questione di fiducia. Allora chiediamo proprio questo a Dio. Proviamo a entrare in una logica diversa, in una logica nuova. Fidiamoci di questa provvidenza che provvede a noi prima ancora che noi glielo chiediamo. Vi ripeto, è tutta questione di fiducia. Non si possono servire due padroni. Poi non possiamo rimproverare che Dio non c'è quando io sto servendo il denaro, il potere, il successo, l'abilità. Se tu hai scelto di servire quello, Dio non c'entrerà mai. Se invece tu hai scelto di servire Dio, allora felicità, libertà, bellezza, amore si faranno spazio dentro di te. Allora, chi sto servendo io? Questa vita, in questa vita di chi mi sto fidando? E allora vi capirete perché vi trovate in una situazione di malessere o in una situazione di benessere.